per vedere come pastore in questa gestione possano naturalmente darci spunti utili per affrontare i problemi particolari. Poi alla fine del mio intervento non so farò però una dichiarazione personale di questa imposizione, perché insomma credo fortemente nel mestiere storico, ma non solo come antiquario, perché credo appunto che poi ciò che facciamo ci dia qualche linea per esprimere il parere. La ricchezza critica che riusciamo a raggiungere, con cui da discutere, ma facendo anche delle proposte. E allora, come è stato giustamente ricordato già prima, non c'è dubbio che molti dei fondamenti, delle idee che noi abbiamo su vita politica, su vita nella comunità, su gestione della democrazia, su rapporti tra gli uomini che stanno insieme, tutti questi elementi oggetto di sperimentazione e riflessione nella Grecia antica hanno trovato alcuni filosofi o intellettuali dell'epoca delle sintesi che ancora continuano a parlarci. Io consiglio sempre agli studenti, a tutti, di leggere almeno il primo libro della Politica di Aristotele, che c'è tantissimo da imparare, non solo sulla Grecia antica. Quando in quei libri si ragiona su che cos'è realmente uno Stato, quando si ragiona sul fatto che uno Stato non coincide con un trattato economico per diverse comunità, sul fatto che uno Stato è fatto di funzione del vivere bene, non solo del sopravvivere, e quindi ciò implica un interesse reciproco ai cittadini per partecipare alla gestione in maniera diretta e attorno a valori che vanno insieme. Tutto questo credo che resti un fondamento essenziale della nostra discussione. E credo che sarebbe molto utile leggere queste pagine, con cui si ragiona di cos'è l'Europa per noi oggi, che è una grande conquista non compiuta proprio perché mancano i punti. Però non voglio portarvi che siamo talmente lontano dal tema. Vuol dire che quando Aristotele riflette su questi temi, mostra una fedeltà a una realtà e a un modello politico che è quello che ancora oggi noi tendiamo a definire un termine greco, polis, perché non è un termine facile della città-stato, cioè uno Stato che in fondo ha dimensioni non enormi. Anzi, Aristotele, nel settimo libro, poi arriva a teorizzare con questo, cioè a dire che la città ideale non può essere troppo grande, deve avere come condizione necessaria, proprio cito una traduzione abbastanza efficace, che la popolazione sia il minimo indispensabile per bastare a se stessa in una vita prospera e realizzata in comunità politica, ma se si accresce troppo finisce con non consentire più la partecipazione politica piena, perché si dice a quel punto non è più possibile valutare esattamente le qualità da parte del cittadino degli altri, non è possibile neanche scegliere bene chi eleggere le cariche, e quindi allora tra le condizioni cui pone la città ideale e che i cittadini possano conoscersi reciprocamente e che possano produrre una politica autosufficiente. Città ideale, intendiamo, che Aristotele era troppo esperto della vita reale per non sapere che anche nelle città antiche non sempre questo si realizzava. Già l'Atene nel V secolo, una città abbastanza grande, non è quello che tutti si conoscono. Però esiste una rete sociale, una possibilità di controllo, per cui è, se non facile, per lo meno possibile, verificare con esattezza chi si mette al governo, qual è il suo operato, cosa fa, come si comporta. Tant'è vero che gli ateniesi avevano questo istituto della eugenia, del controllo a fine carica, che era una cosa molto seria, così finiva in galera o anche peggio, sembra essere quella di stati nazionali grandi. E tra questi Montesquieu forse è quello che più acutamente, spesso di Canada, poi arriva a dire che le repubbliche devono avere un piccolo territorio, una limitata popolazione. Le monarchie invece possono essere, in quanto centralizzate, più ampie, proprio perché non hanno bisogno di un esercizio capillare diffuso del potere del governo politico per tutti, che figlio delle repubbliche. E quando non si parla, il mondo per cui il futuro è la monarchia più che la repubblica. Però la storia è complicata. E di lì a poco, il modello antico di democrazia condivisa repubblicana emerge sulla scena anche nella Francia a fine secolo con la pretesa o l'idea di riportare l'istituzione dei regni di Sparta nella Francia tutta. Abbiamo già intuito quando la Francia sia Parigi o sia anche altro, ma il problema che si pone allora è come si fa a portare istituzioni pensate per realtà più piccole in un grande Stato. E quando la rivoluzione evolvendosi finisce con i anche figli e si creano questioni che ben sapete, i critici della rivoluzione spesso poi tirano fuori ancora questo argomento, perché vabbè, l'ideale della politica partecipata, che ad avere per le pubbliche, ma gli stati moderni, grandi, centralizzati, che hanno urgenze di gestione amministrativa ed economica più alta di quelle delle città antiche, non possono permettersi questo. Ed è argomento che è usato da chi non vuole ovviamente sviluppi democratici, da chi non vuole partecipazione politica, anche dai controrivoluzionari o dai restauratori dell'ordine. La politica partecipata va bene per le antiche città piccole, i grandi stati devono essere centralizzati e non è possibile avere ciò che Aristotele viene indicato. Poi, piccola parentesi, in realtà il mondo antico, che è un grande laboratorio di sperimentazioni politiche, di riflessioni, di organizzazioni, non ci ha lasciato solo il modello della polis. Ci ha lasciato anche modelli di organizzazioni statuali molto più grandi, i regni ellenistici, l'impero romano. Ora l'impero romano non va minimizzato, è stato frutto anche di grandi scopri, di intendenze di contatto delle locali. Però l'idea completamente spogliatrice o possessiva dell'impero romano non esprimerebbe la mia data di come successo. Se vuoi andare a analizzare poi la gestione del governo e della vita quotidiana dell'impero romano, vedete che indubbiamente c'è l'imperatore, c'è i governatori, c'è una centralizzazione forte. Ma c'è un rispetto profondo per le autonomie municipali, per l'autonomia della vita cittadina. Se voi leggete le pagine del governo, la cittadina, che penso nelle varie località, è bellissima. Ma anche in Italia si continua a svolgere lotta politica all'interno delle città, delle politiche locali, dove non è un fatto di mera missione, di unità fatta. Le città hanno il governo di una serie di attività, ovviamente non posso parlare di estera dell'impero, però possono gestire una serie di attività, entrando a volte anche in contrasto con il potere centrale. C'è una storia di conflittualità gestite poi spesso da importanti personaggi mandati in delegazione imperatore per difendere il ruolo delle città locali e delle sedi locali. Insomma, anche l'impero, che apparentemente è il luogo della più alta centralizzazione autoritaria, anzi forzosa, e in realtà, se quello si studia profondamente, un luogo in cui un rispetto per le autonomie locali è fortemente sentito. E senza questo non ci sarebbe il consenso delle classi dirigenti locali attorno al dominio romano, in particolare in Grecia. Insomma, già l'antichità ci consegna, senza alcuna limitazione, poi l'impero romano potrebbe essere anche molto brutale, però anche l'esperienza dell'impero ci consegna un modello in cui il potere centrale rispetto alle autonomie è l'essenza di un grande Stato sovranazionale, di un grande impero. Questa idea che il superamento di questa alternativa, vita politica partecipata in piccoli stati come le polis, contro modelli di Stato grande e potente, ma evidentemente centralizzati e autoritari, l'idea che questa antinomia potesse superarsi attraverso un contemperarsi di potere centrale e autonomie locali, è un'idea che si afferma nell'Ottocento in maniera non lineare, con una serie di controversie e problemi, ma che trova l'espressione forse più alta, un autore che non a caso prendono tutte le riflessioni proprio dall'esame degli Stati Uniti d'America, e cioè tutto qui. Questo è un grande, per fortuna, abbastanza valutato, come è stato dimenticato per molti anni, ma questo è stato ovviamente ristudiato della prima metà dell'Ottocento, che in particolare scrive un numeroso saggio sulla democrazia in America, in cui analizza il funzionamento dello Stato negli Stati Uniti d'America, e lo fa proponendo però anche ciò che avviene negli Stati Uniti come un modello per un'Europa che a mio giudizio non è all'altezza degli sviluppi che si stanno svolgendo nella sua economia. Tutto qui è convinto che l'evoluzione democratica sia inevitabile e che le resistenze che si hanno in Europa non possano arginare il suo momento. Vede negli Stati Uniti invece un modello in cui le varie esigenze sembrano contemperarsi, proprio perché, secondo lui, negli Stati Uniti d'America esiste un nucleo fondante della vita politica partecipata, che è quella che invece si chiama la comune, ricco di risonanze, traduce fondamentalmente la township americana. Cioè l'idea che negli Stati Uniti d'America, in ogni comunità, ci sia un'assemblea popolare che prende decisioni importanti e in cui si è cittadini di tutto, in cui l'esperienza politica, la possibilità di prendere scelte sul proprio destino, sul proprio presente, è fortemente sentita e vissuta. E lui dice: esiste certo lo Stato e anche un potere centrale su aspetti della comunità estera, ma nella vita americana, dice, lo Stato in realtà, lo Stato diciamo federale, complessivo, è una realtà che si è aperta poco nel tempo di anni, invece un vivo impegno, una via presenza di ogni cittadino all'interno della comunità. E lui dice, traduco profondamente, le istituzioni locali stanno alla libertà come le scuole elementari stanno alla scienza. Esse, le istituzioni locali, la mettono alla portata del popolo, gliene fanno gustare l'uso pacifico e l'abituano a utilizzarlo. Senza istituzioni locali, una nazione può anche dare un governo libero, ma non ha lo spirito della libertà, perché solo nei governi locali, dice Totti, la democrazia è veramente diretta e partecipata. Poi dice, l'Europa ha paura di indebolire lo Stato potenziando le autonomie locali, ma aggiunge, togliete la forza e l'indipendenza della comunità, del centro locale, e troverete soltanto degli amministrati e non dei cittadini. Questo rimane una riflessione che credo ancora interessante, nella quale distingue tra la centralizzazione del governo e quella amministrativa. Qui dice esistono poli di governo centrali che inevitabilmente devono essere discussi a livello più alto, un'economia complessiva, una politica estera, eccetera. Però buona parte delle decisioni che hanno importanza per la vita dei cittadini rientra in quell'ambito amministrativo che non può essere centralizzato. Bisogna quindi perseguire la decisione di governo su questi aspetti, ma invece difendere la decentralizzazione amministrativa. Laddove si abbia una coincidenza troppo piena di centralizzazione, gli individui vengono isolati e divengono massa. E fa l'esempio di Piero Ottomano e altri. E poi si finge a dire che è proprio nella difesa dell'autonomia locale il vero argine a quella tiranni della maggioranza, che lui considera, non ha torto, come il grande rischio dei regimi democratici o interamente democratici. Ora, Tocqueville può essere che non sia più molto di moda, ne ho il sospetto, anche perché Tocqueville era un grande sentore, per esempio, dell'importanza della visione del potere legislativo, delle pagine di due camere legislative sono fondamentali e essenziali, e rallentare l'età legislativa è un'esigenza assoluta, anzi c'è un assioma della scienza politica. Pare che non sia più, insomma, ciò che per un assioma oggi può essere facilmente sovvertito. Chissà chi ha ragione, però io credo che nel riflessimento qui ci sia un elemento fondamentale, e in fondo la storia stessa lo dimostra, perché è vero che da parte dei grandi stati nazionali hanno l'esigenza di affermare anche la loro potenza sullo scenario europeo e internazionale, si è stata una resistenza nell'Ottocento, riconoscimento dell'autonomia locale, soprattutto nei suoi modelli di Stato meno federali ma più fortemente centrali. Però anche vero che con lo sviluppo dello Stato nazionale in senso democratico, il riconoscimento dell'importanza delle autonomie regionali in particolare, è stato importato quasi da Stato. Lascio ai più competenti di me come regionale di una discussione pubblicata, su prese d'esse, così attuato con qualche lentezza, ma con una linea chiara il potenziamento delle autonomie regionali. Ma proprio perché si ravvisava in questa coesistenza del Stato nazionale e autonomie locali, il punto di equilibrio tra le esigenze dello Stato moderno e il rispetto della partecipazione diretta alla cosa pubblica in una serie di aspetti che riguardano la vita immediata delle persone e che non va dimenticata. Ora, onestà intellettuale vuole che nessuno mi tizzi con la completa realizzazione delle autonomie locali, difetti sono tanti, ma cosa hanno difetti nella storia degli uomini? Sulla base di questi spunti di questione storica, io non posso che chiedermi però perché proprio ora si abbia questa retromarcia, questa inversione di tendenza. Perché laddove io ero ragazzo si diceva con la realizzazione dei miei locali finalmente si avrà il pieno compimento della mia nazione, proprio adesso si faccia una parte indietro. O sembra anche paradossale, per certi versi, che questo attacco ai governi locali venga al momento in cui in fondo gli stati nazionali sono più deboli, perché in un processo di globalizzazione si dirà gli stati contano sempre meno, in fondo sono grandi processi che sono nazionali, che sembrano imporre le politiche degli stati, proprio in questo momento quando gli stati sono più deboli rivendicano una forza contro i governi locali. Sembra paradossale, ma non lo è probabilmente. Perché l'attacco dei governi locali mi sembra, qui vengo a considerazioni molto personali, di una propria responsabilità, mi sembra il compimento di un processo oligarchico che io vedo nella storia attuale. Lo Stato nazionale, ravvivato da dinamiche democratiche e che quindi rispettava la forma di governo locale, va probabilmente esaurendo il suo ruolo nel mondo globale, cosa che non mi piace, ma devo leggerla nella storia come nella realtà. E però appunto smantellati gli stati come luoghi in cui si aveva una serie di mediazioni che lasciavano spazio anche alle classi non dominanti, nel momento in cui questi stati non sembrano più offrire un baluardo alle grandi libertà internazionali, beh, allora i punti di resistenza potrebbero proprio essere gli autonomi locali, laddove incontro la sensibilità del sistema democratico, con tutti i vecchi e strutture rimane preoccupata. E forse allora per questo che una volta che sono già eliminati lo Stato e gli Stati nazionali forti, si arriva ad affrontare lo Stato locale. E a volte sembra che una delle poche funzioni residue dello Stato nazionale sia quello di consultare i locali, pensare a un braccio armato di ordine internazionale per quegli aspetti che il mercato non basta far funzionare. Insomma, l'impressione che lo Stato abbia avuto qui l'obiettivo sia di produrre sempre più un mondo di individui attualizzati, concorrenza l'uno con l'altro e quindi più facili da sfruttare e non invece cittadini. Insomma, attaccato lo Stato nazionale, ora il prossimo bersaglio è l'autonomia locale e lo Stato nazionale funge da braccio di questa operazione. Vengono allora espropriate le libertà locali, la libertà comunale e la decentralizzazione amministrativa trattate più vivi devono scomparire, con esiti che francamente fortemente negativi. A scanso di equivoci, mi associo pienamente al presidente Meccan di dire che io non rivendico affatto prospettive regionalistiche, io vorrei uno Stato in questo nome, valuato internazionale o anche europea, ma in Europa migliore, rispetto allo strapotere dell'economia globale e dell'oligarchia dominante. Però vorrei che questo Stato, appunto, sulla scia della tradizione che ho previsivamente accennato, trovasse il suo compimento, la sua parte della fondazione nel rispetto dell'autonomia locale. Non ricorda spazio per sottogoverno, ma neanche a sede in cui giochi di potere nazionale vengono proposti forzosamente su scala locale, ma come luogo di esercizio di una libertà che proprio per essere su scala più ristretta può essere veramente sentita e vissuta dai cittadini nella maniera più diretta e partecipata